Capitolo 2. Tanti nonni e qualche zia. Elisa ha avuto un sacco di nonni. Uno di questi era il nonno Pietro, che in realtà era un bisnonno, perché era il nonno di Nando. Nonno Pietro, che pose la prima pietra nella casa dove attualmente vive Elisa, era una specie di arrotino, solo che invece di un'auto con l'altoparlante utilizzava un'asina come mezzo di trasporto e invece che nei paesi girava nelle campagne. Invece che alle donne si rivolgeva agli uomini, ai contadini. Lui infatti utilizzava una pietra per riaffilare gli attrezzi come falci, falcetti e altri strumenti per il lavoro nei campi e nei boschi. Nonno Pietro era sposato con Emma, che Elisa non ha potuto conoscere. Emma si chiama anche la zia, sorella di Nando, dalla quale la piccola Elisa ha ricevuto in dono un orologio con le iniziali E.L. Anche un orologio che segna il tempo del cuore. Poi c'è la zia Marisa, un'altra sorella di Nando, dalla quale Elisa ha ricevuto l'amore per i numeri e i conteggi e l'amore per il bosco di Talignano. Poi ci sono nonno Riccardo e nonna Maria, i nonni paterni, e infine nonno Guido e nonna Tina, nonni materni. Inutile dire che il nonno a cui Elisa più era affezionata è stato nonno Guido, che l'ha seguita sin dalla nascita. Nonno Guido prese la patente all'età di 55 anni e correva allora l'anno 1970. Un bel giorno del 1988 decise che era pronto per insegnare alla nipote 14enne. «Senti Elisa, devi prendere la patente anche tu. Non vorrai mica rimanere una zitella senza patente». Il nonno era preoccupato che Elisa, con questo carattere esuberante, non trovasse l'uomo adatto a lei e così pensò che era meglio insegnarle sin da quando era adolescente. Un giorno le fece una sorpresa. «Vieni, oggi andiamo in un posto» e le strizzò l'occhio. Elisa non capiva, fin quando non vide che la portava nel greto del fiume Taro. Ecco, una volta si potevano fare anche quelle cose che oggi sono proibite. C'erano meno divieti, ma forse anche più follia, più poesia. Così, quell'estate, fecero varie lezioni di scuola guida nel posto dove d'inverno scorreva l'acqua del fiume. Elisa e nonno Guido avevano sempre qualche piccolo segreto. E quell'estate si sfidarono a capire chi sapeva guidare meglio. Dopo qualche tempo anche Elisa sostenne l'esame della patente e fu bravissima. Almeno così aveva detto l'istruttore, che poi era lo stesso che aveva esaminato il nonno. «Beh, sa, ho avuto un bravo maestro», rispose lei. Elisa e il nonno andavano d'accordissimo. Erano, come si suol dire, una cosa sola. Da quando era piccola, fino a quando è cresciuta, il nonno è stato una presenza costante nella sua vita. Quando era ancora una bambina, il nonno le costruiva con i pezzi di legno i giochini e gli accessori per le bambole. Poi, quando Elisa è cresciuta, le ha insegnato ad andare in bicicletta e infine, come sappiamo, è stato persino il suo primo istruttore perché le ha insegnato a guidare la macchina, facendo scuola guida nei posti più improbabili della campagna parmense, appunto. Da bambina anche Elisa era orgogliosa ed anche molto gelosa delle sue cose. Passava molto tempo insieme alla sua mamma, poi quando ha cominciato ad andare a scuola Elisa ha scoperto una nuova passione, studiare. La scuola le piaceva veramente tanto, a tal punto che anche se aveva due linee di febbre lei voleva andarci lo stesso. Mamma Renata era davvero molto fiera di Elisa, la piccola era proprio deliziosa, brava a scuola. Molto ordinata, precisa e non voleva mai che qualcuno mettesse mano nella sua scrivania. Era un luogo sacro che non si poteva toccare neanche per spolverare. Elisa cresceva bene in quell'ambiente perché, nonostante le mille difficoltà, lei amava molto stare in mezzo alla natura. Una volta però successe qualcosa che la turbò moltissimo. Rientrando a casa, aprì una porta di un locale che faceva da magazzino e si trovò davanti un capriolo senza vita, appeso a testa in giù. Che orrore! Tante volte li aveva visti, ma quella volta era rimasta scombussolata. Inoltre quel giorno vide anche alcune gocce di sangue sul pavimento. Rimase molto impressionata da quella visione. Elisa amava gli animali e anche se a quell'epoca ne mangiava ancora la carne, non riusciva però ancora a distinguere le due cose. Una voce dietro di lei le disse: «Rallenta, respira, rilassati». Elisa si girò, ma non vide nessuno. Con quell'immagine nella testa andò a dormire. Pur turbata da quella visione, la bambina si addormentò subito. Quella notte Elisa sognò di essere un asino bianco che viene chiamato da un altro asino. Non sapeva cosa significasse, ma dopo aver fatto quel sogno, lei si sentiva molto meglio, anzi, si sentiva proprio bene. L'indomani mattina aveva già dimenticato tutto, così quando scese non vide nulla e corse, come faceva di solito, a giocare fuori coi gatti. Qualche tempo dopo, quando era ormai adolescente, Elisa stava studiando geografia e scoprì che sull'isola dell'Asinara, vicino alla Sardegna, esiste un particolare tipo di asino, appunto quello bianco. Gli asini bianchi sono animali molto delicati per via del loro albinismo. Si narra che, secondo un'antica leggenda, gli asini bianchi simboleggiano la nostra anima fragile, che viene curata solo quando riusciamo a connetterci con la nostra vera natura. Il sogno degli asini bianchi che aveva fatto alcuni anni prima, Elisa non lo raccontò a nessuno. Quel sogno rimase per un po' di tempo un segreto racchiuso nel suo cuore. Così, quando aveva bisogno di trovare un posto nel mondo dove tutto fosse puro, lei tornava con la mente a quel sogno e si sentiva già meglio. Elisa crebbe, divenne una ragazza brillante negli studi e andò all'università. Si iscrisse alla facoltà di economia e commercio e decise che da grande avrebbe avuto la sua rivincita sulla sua infanzia di bambina che non poteva soddisfare tutti i suoi desideri. Non voglio essere povera mai più. Durante gli anni dell'università Elisa continuava a sentire quella voce qualche volta. Rallenta, respira, rilassati. Così decise di frequentare un corso yoga che riprese con una scelta determinante nell'anno 2010, con la guida di un'altra persona speciale, Eugenia. Questa pratica, il cui nome significa unione, le permise di conoscere un mondo tutto nuovo, di rallentare, di rilassarsi, di respirare, finalmente. Elisa era riuscita, attraverso la pratica dello yoga, a trovare uno spazio tutto suo, nel quale essere solo se stessa. Pensava di aver capito che la voce, in fondo, altro non era che il suo bisogno di dare uno stop ai suoi impegni di ogni giorno. Come quando da bambini si gioca a un 2-3 stella. È solo la mia stanchezza, si diceva.